Negli Stati Uniti ci sono 400 milioni di armi da fuoco per una popolazione di 335 milioni di persone. In media è più di un'arma per cittadino, considerando anche anziani e neonati. E poi gli elettori repubblicani e democratici sono sempre più divisi, e in giro per il mondo è evidente quanta fatica stiano facendo gli USA a sostenere militarmente i propri alleati. Che succede? Gli Stati Uniti sono davvero in crisi, con la Cina pronta a subentrare come prima superpotenza del mondo? Oppure questo secolo sarà un altro secolo americano? Ne abbiamo parlato con Francesco Costa, vice direttore del Post, che ha appena pubblicato un libro proprio su questo tema. Si intitola Frontiera e lo trovate in libreria e online. Ciao a tutti, io sono Alessandro Beloli e questo è Geopolitics, il podcast di Geopop dedicato alla geopolitica. Francesco, 400 milioni di armi da fuoco per una popolazione che però è di 330 milioni di abitanti, e purtroppo sentiamo spesso di sparatorie in giro per gli Stati Uniti. Allora io ti chiederei, se possibile, di fare due cose. La prima è però raccontarci com'è la distribuzione di queste armi, e la seconda è spiegarci come mai gli americani ce l'hanno così tanto con le armi, ne hanno così tante.
Intanto sì, sono più armi che persone, perché in America ci sono circa 340 milioni di abitanti, 400 milioni di armi, ma conta che i due terzi delle famiglie americane non possiedono armi, e una metà di queste armi è posseduta in realtà dal 3% della popolazione, quindi è una minoranza consistente, però parliamo di un terzo delle famiglie, molto armata. E le conseguenze di questa diffusione delle armi le vediamo non tanto, sai, nelle stragi, nelle sparatorie, che sono sicuramente poi le notizie di morti per armi da fuoco che arrivano dalle nostre parti, perché ci colpiscono di più le sparatorie nelle scuole, nelle chiese, ma se guardi ai dati, la morte è un'esperienza molto più quotidiana per le persone rispetto alle armi da fuoco. La causa di morte principale legata alle armi da fuoco sono i suicidi. La seconda sono persone che uccidono persone che conoscono, colleghi di lavoro, risse, questioni familiari ovviamente, donne uccise. Conta che per le donne incinte la prima ragione di mortalità sono le armi da fuoco negli Stati Uniti. Wow. Quando hai così tante armi, le armi poi vengono utilizzate, tant'è che se guardi ai reati in America, non è una società che delinque, in cui ci sono più reati rispetto ai paesi europei, ma è molto più facile morire quando vieni rapinato, se c'è una rissa davanti a un pub. È chiaro che in parte questo è un problema che si autoalimenta, nel senso che se tu avessi il potere domani di fare una legge che vieta del tutto la vendita di armi, avendo comunque 400 milioni di armi già in circolazione, che fai con chi non te le vuole restituire? E poi è un problema così difficile da risolvere perché ha a che fare con la cultura, la storia degli Stati Uniti. La faccio semplice, però per capirci, la storia nostra, la storia europea, è una storia che è stata segnata dal progressivo tentativo, poi riuscito, delle popolazioni di togliere allo Stato il monopolio assoluto della violenza che poteva utilizzare con ogni mezzo. La nostra storia è una storia di regni, di regimi che utilizzano molta violenza con le armi nei confronti del popolo che armi non ne ha, finché con la democrazia, diciamo, noi riusciamo a mettere la violenza dello Stato sotto il controllo delle leggi, il controllo democratico. Negli Stati Uniti la storia è totalmente opposta, nel senso che, a parte le 13 colonie, l'America dell'Est, tutte le persone che andavano a spostarsi verso Ovest arrivavano e fondavano insediamenti, città, molto prima che arrivasse lo Stato. E quindi da una parte avevano bisogno di armarsi per difendersi, per regolare i conflitti, il Far West, per dire, che vediamo nei film. Dall'altra parte, quando arriva lo Stato, trova dei cittadini che sono già armati. E non solo, le armi gli sono servite per sopravvivere, quindi hanno un ruolo in quella società, in quella vita, cruciale. E questo, sì, è una storia del 700, del 600, dice oggi sono passati tanti anni, ma ha fatto sì che le armi guadagnassero all'epoca un ruolo culturale fortissimo, per le vite delle persone. Non so se ti devo raccontare che cosa mi lega nella mia infanzia il ricordo a mia zia che mi portava in libreria a comprare i libri. Negli Stati Uniti questo esempio è spesso mia zia mi portava a sparare, mio nonno mi ha regalato la sua arma. A quel punto l'arma ha un valore simbolico, un valore di identità, mi dice chi sono, la storia della mia famiglia. E questa cosa si è mantenuta fino a oggi, perché oggi le armi dicono chi sei. Oggi molte persone in America comprano un'arma, anche se non la sanno usare, perché comprare un'arma vuol dire da che parte sto. Se chiedi a un politico come la pensa sulle armi, dalla sua risposta tu puoi desumere come la pensa su tutto. E quando qualsiasi cosa diventa così simbolica, con un significato che va molto oltre la sua funzione, diventa difficilissimo ragionarci, fare delle leggi, perché se vuoi vietare le armi, allora vuoi dire che... Non si tratta sulle identità. Questo è il classico problema, purtroppo, tragicamente irrisolvibile nelle condizioni date. Serve un cambio culturale che richiederà però moltissimo tempo.
A proposito di armi, c'è proprio il concetto di violenza che forse è interno alla cultura americana e che si lega peraltro a un altro concetto fondamentale, cioè quello di frontiera, che poi un pochino il motivo per il quale gli americani si sentono portatori di una missione, in qualche modo nel mondo, che poi è quello che comunemente viene chiamato esportare la democrazia. Per quale motivo gli Stati Uniti appunto hanno questa idea di frontiera e tendono ad andare all'estero con un po' di ingenuità a colonizzare il mondo, comunque a occuparsi anche del resto del mondo?
Dunque, loro intanto sono un popolo che ha una storia abbastanza unica. Provo a raccontartela così. Noi oggi anche in Europa facciamo un sacco di conti nei nostri paesi con le difficoltà di integrare, accogliere persone di culture diverse, farle vivere insieme, costruire una nazione che sia eterogenea sul piano etnico, culturale. Sappiamo perché la nostra vita quotidiana quanto è complicato. Se c'è un paese che ce l'ha fatta, che ha costruito se stesso proprio sulla base di questa premessa, sono gli Stati Uniti, perché non esiste un popolo americano sul piano etnico, a parte i popoli indigeni che poi sono stati sterminati nel genocidio di conquistatori europei nel corso dello scorso millennio. Tutti gli americani vengono da qualche altra parte. Trump ha origini tedesche, Obama è mezzo keniano, Biden è mezzo irlandese, italo-americani quanti ne vuoi. E questo quindi è un esperimento che è unico in quanto tale. Gli americani lo sanno e se lo dicono molto e se lo raccontano molto dell'essere un popolo eletto. Ronald Reagan, certo non un presidente di sinistra, diceva: tu puoi vivere tutta la vita in Francia, ma non sarai mai francese se non sei nato lì. Tu puoi venire in America in qualsiasi momento e diventare americano. Questa è stata la loro forza. In questo contesto loro si vedono e si sono raccontati molto, fin da quando sono nati come paese, l'idea che abbiano, loro lo chiamano un destino manifesto, che siano il popolo destinato a guidare il mondo anche con l'esempio, non solo poi con la colonizzazione, con la forza, perché poi di potenze imperiali ce ne sono state molte, forse le più principali sono state europee nel corso della storia, l'impero britannico, l'impero romano, eccetera. Dal loro punto di vista la colonizzazione cosiddetta o l'influenza che esercitano sul mondo passa molto attraverso il cosiddetto soft power, e cioè oggi soprattutto non tanto le campagne militari. Oggi l'America va molto riluttantemente in guerra, soprattutto dopo i fallimenti colossali delle guerre in Afghanistan e in Iraq, ma il condizionamento che è frutto dei rapporti commerciali, che fanno diventare i paesi sempre più vicini, che li fanno somigliare sempre di più, e della cultura. Cultura non vale soltanto per i film, per le serie TV, ma pensa ogni anno quando danno i premi Nobel e tu scorri la lista di chi ha vinto il Nobel, o sono americani, o hanno studiato in America, o insegnano in America. C'è una centralità americana che nei fatti vediamo accadere in molti contesti diversi da quello strettamente militare, e loro si considerano anche per questo il popolo che segna, diciamo, da che parte va il futuro. Poi a noi tutto questo sembra sempre megalomane, sembra anche un'operazione di propaganda, e in parte lo è, ma la cosa secondo me importante per capirli è capire che loro questa cosa qui non la dicono a noi. La dicono a se stessi per convincersene, e ci credono davvero, e ogni tanto li porta a fare delle cose incredibili. Vanno sulla Luna, disegnano il futuro nelle innovazioni tecnologiche. Di tanto in tanto li porta invece a dei disastri inenarrabili, dei farmaci oppiacei, le armi. Gli americani si buttano con tutte le scarpe dentro qualsiasi cosa, in questo aprono molte strade al resto del mondo, in altri casi vanno a sbattere prima degli altri.
Ecco, a proposito di andare a sbattere, spesso e volentieri adesso c'è una narrativa sui media che parla di un'America in crisi, sempre più in crisi, con forti divisioni sociali. C'è la narrativa anche che la Cina prima o poi sorpasserà dal punto di vista economico e anche geopolitico gli Stati Uniti. L'America in questo momento è così in crisi? Ci sono dati a favore e contro questa tesi?
Sicuramente sì, perché ogni paese, specialmente così grande, non ha mai tutto che va bene o tutto che va male. È un discorso molto interessante questo, perché che cosa intendiamo e che cosa pensiamo di volere da un paese che sia una superpotenza mondiale, che non abbia rivali? Anche durante il secolo scorso c'è stata la guerra fredda, l'abbiamo chiamata così perché era una rivalità fortissima, non era un periodo di una sola potenza nel mondo. Se c'è stato un periodo così è durato dalla fine degli anni 90 fino all'11 settembre, diciamo. parliamo, perché già comunque del 2001 la Cina entra nel WTO, comincia questa grande cavalcata che poi porta la Cina alle Olimpiadi di Pechino, a smettere di essere la fabbrica del mondo e a iniziare questo percorso che i grafici lo mostravano chiaramente, li avrebbe portati verso un sorpasso inesorabile. Quello che abbiamo visto però negli ultimi anni è che questo sorpasso non avverrà, almeno insomma, poi le cose possono cambiare naturalmente, ma a oggi le due rette non vanno più a congiungersi, anzi si stanno allontanando, perché gli Stati Uniti oggi hanno l'economia che è al miglior stato di salute al mondo, crescita economica, disoccupazione, peraltro ne stanno beneficiando soprattutto le minoranze, le persone che hanno di meno, le diseguaglianze si riducono, è un momento di grande successo economico per il paese che cresce. Se chiedi alle persone anche rispetto al loro stipendio quanto sono soddisfatte, in America i consumi, gli americani vanno in vacanza moltissimo, non ci sono mai state così tante donne con un lavoro, così tante persone con disabilità con un lavoro, insomma le cose vanno bene, eppure a fronte di questo predominio economico, anche mentre la Cina invece dopo la pandemia ha avuto grossi problemi, ha rallentato eccetera, noi abbiamo la percezione di un paese, quando guardiamo agli Stati Uniti, che è in crisi, un po' perché tante altre cose vanno a rotoli, parlavamo delle armi, l'immigrazione, il quadro politico è un quadro politico sconfortante che non ti fa avere ottimismo verso il futuro, ma non solo, la Germania voleva farsi un gasdotto per portare il gas russo, il famoso Nord Stream, l'America non voleva, alla fine la Germania se l'è fatto. L'Italia nel 2018 voleva firmare un memorandum con la Cina, l'America non voleva, ma alla fine l'Italia l'ha firmato. Insomma, essere alleati dell'America non dà all'America il potere assoluto di fermare Israele, per dire, no? Non è che Biden ha un pulsante sulla scrivania e non lo vuole premere, ma se lo preme abbiamo il cessate il fuoco. L'America ha dei mezzi spuntati, si è visto nella faccenda del ritiro dall'Afghanistan, si è visto nella guerra in Ucraina, si è visto nei negoziati internazionali col clima, non può costringere gli altri paesi a fare quello che vuole lei, e gli altri paesi hanno delle loro soggettività e hanno anche delle relazioni con potenze rivali come la Cina, e quindi si crea e c'è già un mondo multipolare. A fronte di tutto questo noi a volte pensiamo che gli americani debbano avere il potere di Biden, perché non fai finire la guerra in Israele? Dall'altra parte vorremmo davvero un contesto mondiale in cui gli Stati Uniti con una firma del presidente determinano cosa accade in Italia, in Germania, in Israele? Il mondo è complicato, gli americani sono al centro di un mondo molto complicato e oggi mi sembra che la leadership, la crisi di leadership della loro politica li faccia anche sembrare meno potenti di quanto in realtà non siano, perché secondo me lo sono ancora molto.
A proposito di leadership, di divisioni interne, soprattutto in campo politico, abbiamo le prossime elezioni presidenziali a novembre. Ecco, repubblicani e democratici non sono mai stati così divisi come ora, probabilmente. I sondaggi, insomma, lo dicono. E da un lato abbiamo un presidente che viene continuamente massacrato dalla stampa, anche quella teoricamente amica, dicendo che è troppo anziana, eccetera. Dall'altra abbiamo Trump che è un po' definito una scheggia impazzita. Nel paese abbiamo tantissimi gruppi paramilitari, un grandissimo numero di armi, eccetera. Vedi una possibile deriva autoritaria all'interno degli Stati Uniti? Sai che ultimamente c'è questo paragone tra gli Stati Uniti e l'impero romano, no? Per cui vedi come è successo a Roma che una repubblica possa trasformarsi in un impero oppure no?
Allora, domanda impegnativa naturalmente anche per il tipo di previsione che mi chiedi di fare, diciamo, però io credo che il rischio che la democrazia americana subisca una crisi cruciale, una crisi profonda, cioè non che semplicemente, come capita anche in tanti paesi europei, certi indicatori, certe cose si logorino, certi percorsi, ma noi abbiamo lasciato Trump alla Casa Bianca nel 2021, a gennaio, che aveva tentato apertamente di restare al potere nonostante avesse perso le elezioni, insomma non si può dire in altri modi, non solo con le violenze fomentate il 6 gennaio, ma cercando di chiamare la Georgia perché trovassero i voti che gli mancavano, insomma è un politico che non può accettare, non sa accettare la sconfitta in nessun caso, e quindi una sua potenziale vittoria quantomeno ci costringe a farci delle domande su quale sarà e qual è il punto di rottura delle istituzioni statunitensi, perché Trump sicuramente non avrebbe voglia poi di lasciare il potere nemmeno dopo un secondo mandato, immagino proverebbe a cambiare la Costituzione, non è un politico dal quale si può escludere nulla. Dall'altra parte, l'imposizione di una deriva autoritaria, di un accentramento così grande dei poteri su una persona, in un paese come gli Stati Uniti, che è costruito sulla libertà in senso davvero ideologico, ed è l'unica cosa che trascende le questioni di parte. È vero che il paese è molto diviso tra democratici e repubblicani, che si detestano come non mai, ma hanno una cosa in comune, che credono molto nel fatto che le persone devono essere libere di votare, di scegliere quello che vogliono. Questo vale anche molto per la destra. Trump non ha una storia elettorale di vittorie. Ha vinto nel 2016 per il rotto della cuffia, ma da allora ha sempre perso. Questa agenda così liberticida, lui, i suoi candidati nel 2018, nel 2020, nel 2022, nel 2023 con le elezioni speciali, questa deriva così liberticida preoccupa molti americani. Poi questo non vuol dire che non possa vincere le elezioni, perché le elezioni sono una lotta binaria. Ai due candidati, la dico estrema, se durante uno dei confronti TV Biden sviene, dimostrando che fisicamente non regge, Trump vince le elezioni, perché l'altro è venuto meno. Però al netto di chi vince o chi perde, la società americana credo che possieda abbastanza anticorpi, persino più di quelli che hanno le istituzioni, per evitare che l'America diventi una dittatura, diciamo così chiaramente. Peraltro l'agenda politica di Trump in politica estera non è un'agenda imperialista in senso classico, nel senso Trump è anzi un isolazionista, abbandonerebbe l'Europa, abbandonerebbe la NATO. Questo non vuol dire che poi non può tirare un missile sopra Soleimani in Iran, però è un'agenda politica che lascerebbe invece molto spazio alla Cina, alla Russia, si è visto anche durante il suo primo mandato.
Senti, un'ultima domanda, a proposito sempre di potenziale crisi americana. Secondo te quanto la crisi è reale e quanto invece è descritta e raccontata dai media, che hanno un pochino questa tendenza a raccontare solo le cose negative, no?
Guarda, ti ricorderai, negli anni di Trump l'economia americana andava molto bene, anche in quegli anni lì. Questo perché l'economia americana è un treno che va a tutta velocità, efficiente, fortissimo, per mille ragioni diverse. I presidenti c'entrano poco. I presidenti magari provano a toccare qualcosa che corregge un po' la rotta, ma l'economia americana è un treno. E durante quei 4 anni i media conservatori dicevano a nastro, con una sola voce, l'economia va benissimo, merito di Trump, vedete, che grandi risultati, che grande successo. Oggi l'economia va molto bene, va anche meglio di quegli anni lì, ma tu non hai i media progressisti dire con una sola voce l'economia va bene, vedete che grande lavoro il presidente Biden, eccetera. E questo accade non perché siano ipocriti o perché abbiano chissà quali secondi fini, ma perché nel mondo progressista, questo secondo me accade anche da noi, per ragioni secondo me anche comprensibili e giuste, ma ci si sente un po' in colpa a celebrare i risultati, a dirsi contenti della strada fatta fin qui. Non che voglia dire che abbiamo risolto tutti i problemi, ma viene considerato un po' disdicevole darsi le pacche sulle spalle mentre il mondo va a rotoli. Bernie Sanders ha scritto un libro che si intitola È giusto essere arrabbiati contro il capitalismo. Oggi essere arrabbiati è un po' la cifra dell'essere progressista. Se non sei arrabbiato per qualcosa, chi sei? E però questo finisce a volte, io lo vedo molto nei discorsi che si fanno sul clima, per scoraggiare le persone anche rispetto alla possibilità che possa esserci un progresso, che le cose possono migliorare. Se quando migliorano non te lo dici, anche alla luce di voler andare avanti, questa cosa non funziona. Noi oggi vediamo che i media conservatori ce l'hanno a morte con Biden e i media progressisti quasi, in modi diversi. Entrambi questi mondi danno la stessa cosa alle persone, quello che vogliono sentirsi dire, che le cose vanno male. In tutto questo, poi, Biden è oggettivamente anziano, proietta oggettivamente una grande fragilità, molto più fisica che mentale, nel senso che nessuno sa dire una decisione sbagliata che Biden avrebbe preso perché è vecchio. Se l'ha presa, l'ha presa perché, come tutti i politici, fa delle cose che ogni tanto non ci piacciono, però nessuno dice, siccome è rimbambito allora. Eppure Biden non riesce a fare una parte grossa del lavoro del presidente, che è rappresentare la nazione, ispirare forza, fiducia nel futuro. Trump ha una retorica che è in grado, con una efficacia senza paragoni secondo me oggi in America e non solo, di infilarsi in tutte le crepe della società, in tutte le linee di rottura, in tutti i conflitti anche latenti. Trump sa entrarci e usare quel conflitto facendolo esplodere per aiutare se stesso. Ecco, in questo contesto è difficile guardare l'America, e non ti parlo dell'immigrazione, dei problemi irrisolti, e vedere un paese che non sia in crisi, che non abbia dei grossi problemi da affrontare. Dall'altra parte, io ho studiato molto negli ultimi anni la crisi della California, per farti un esempio, uno stato fortissimo, rilevantissimo, influentissimo, con città visitate, centrali e tutto. San Francisco è una città in profonda crisi, ma da un anno e mezzo a questa parte è ripartita perché tutto il business e le aziende dell'intelligenza artificiale generativa sono lì. Insomma, l'America ha una forza tale, economica, culturale, produttiva, che poi sa anche molto rigenerarsi. E San Francisco sta ripartendo e ripartirà non perché Biden ha fatto una riforma o non perché arriva Trump e fa qualcosa, perché si sono inventati un prodotto nuovo, l'hanno inventato lì, non a caso, e ne guadagneranno e ne goderanno, diciamo, degli effetti per probabilmente decenni a venire. Questa è la vera forza dell'America, e a fronte di tutto questo un'elezione con due candidati un po' deprimenti e un quadro politico sconfortante, secondo me rischia di farci perdere di vista l'obiettivo. Io quello che cerco di raccontare nel libro è proprio perché, sulla base di come sono fatti gli americani, al di là della politica, come ragionano, è quasi un libro antropologico, rimangono secondo me i migliori a giocare al gioco del capitalismo. Gioco che può non piacerci, ma questo è, Loro sono unicamente dotati per essere i migliori a primeggiare questo gioco.
Anche per tutta la questione appunto della frontiera e quindi riprendendo il discorso iniziale.
La frontiera è sempre stato un luogo non geografico, un luogo culturale. Addirittura nel corso dell'Ottocento provano durante il censimento a dire dove finiscano gli Stati Uniti e dicono il confine si sposta in continuazione perché le persone vanno, esplorano, conquistano. La frontiera quindi è il luogo dove vorremmo essere e in quanto tale è un luogo ideale. Gli americani scrivono nella Costituzione tutte le persone hanno il diritto alla felicità, pari diritti, quella cosa l'hanno scritta quando c'erano gli schiavi, quindi pensa che grande contraddizione. Però serviva a dirsi non cosa siamo, cosa vogliamo diventare. Ed è quella a cui servono le Costituzioni e nel loro caso, in modo molto imperfetto, intermittente, eccetera, ha funzionato abbastanza. Parliamo comunque della più grande potenza economica, culturale del pianeta.
Insomma, proiettarsi sempre comunque avanti. Francesco, grazie mille di essere passato e del tuo racconto sugli Stati Uniti.
Grazie Alessandro, grazie a voi, grazie mille.
Ragazzi, grazie mille per averci ascoltato fino alla fine. Vi diamo appuntamento sempre qui sul podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni.